il principale obiettivo della Comunità Europea era la costruzione del mercato comune europeo, che poi diventerà il mercato unico europeo, il mercato interno. Cioè l'obiettivo era quello di creare un unico sistema di scambi, in modo che le merci potessero circolare liberamente e ci fosse una sana competizione tra le imprese. Il mercato però è una cosa su cui gli equivoci sono giganteschi, ci sono molti cretini, in parte economisti, che credono che il mercato sia essenzialmente uno spazio libero e che il mercato funziona se non c'è l'intervento dello Stato, l'intervento di apparati pubblici. Ogni volta che il pubblico interviene nel mercato crea delle distorsioni che guastano la concorrenza. Questa è una vera cretinata, ma è una cretinata talmente diffusa che noi ne siamo vittima di questa cretinata. La storia europea ci dimostra esattamente l'opposto. Non esiste mercato che non sia fatto da regole. Cioè, la differenza tra un mercato e uno che apre, mette la tenda per terra, il lenzuolo per terra e vende borsette contraffatto, è che il mercato è fatto di regole. Se voi andate al mercato del pesce, che è la prima cosa che vado a visitare in città che non conosco, è il mercato del pesce è fatto di regole igieniche, regole sulla qualità dei prodotti, sull'igiene dei prodotti, sulle distanze, l'areazione, la qualità dell'acqua e così via. È fatto di regole. Senza le regole non c'è mercato. Il mercato europeo è fatto da un miliardo di regole che si sono costruite man mano che gli organi europei si sono resi conto di quali erano le esigenze di regolazione. E le esigenze di regolazione sono sorte di continuo. Vi dicevo, l'obiettivo era quello di sviluppare l'agricoltura, e l'agricoltura si sviluppava se si riusciva a organizzare un efficiente mercato europeo dei prodotti agroalimentari. E questo si basava ovviamente anche sul problema delle dogane. Se tu produci latte fresco, lo devi portare nei paesi dove hai un mercato per venderlo, senza perdere tempo in dogane, fogli, fogliette, se no arriva ricotta. E queste sono state le prime norme, quelle del grande successo del primo decennio della Comunità Europea. Ma poi ci si è accorti di un altro problema, delle mille difficoltà che crea la commercializzazione dei prodotti. Ci sono stati episodi famosi, per esempio la Francia notoriamente produce dei patè meravigliosi. Non sto a descrivere quelli che sono i miei preferiti, ma i patè sono fatti di carne, funghi, erbe e altre cose. In Germania i patè sono sconosciuti, ma c'è il Wurst. Alles ist mir Wurst è un'espressione tipica che vuol dire per me tutto è salsicce, e infatti tutto è salsicce. Il Wurst per legge tedesca doveva contenere soltanto carne e condimenti, per cui non si poteva fare un Wurst con carne e formaggio, a parte che non sarebbe kosher, per cui non sarebbe commercializzabile nel mondo ebraico, ma è c'è anche il maiale oltre al formaggio, per cui. Capite? Questo significava che nel mercato tedesco il camion di patè francesi non poteva andare. È vero che non c'erano confini, non c'erano frontiere e si metteva un timbro in partenza e si arrivava tranquillamente, ma i negozi tedeschi non potevano vendere il patè perché c'era una difficoltà di disciplina. C'è stato il famoso caso della pasta. se i francesi fanno il patè, noi facciamo la pasta asciutta. Per cui in Italia c'erano regole sulla produzione di pasta asciutta che dicevano che nella pasta asciutta possono entrare farina di grano duro, acqua, uova e poche altre cose, forse nient'altro. Quella era la pasta asciutta. In Olanda fanno una pasta asciutta che in Italia credo non sarebbe mai stata importata, però producevano per esempio la pasta al nero di seppia. Si poteva importare in Italia? No, perché in Italia la pasta asciutta era regolata da legge e c'è stata una grande questione anche per i nostri produttori che hanno detto: ma scusa, noi non possiamo produrre in Italia la pasta asciutta con il nero di seppia, cosa che io non comprerei mai. Esiste il nero di seppia, è tutto anche la ricetta se volete, ma la pasta asciutta con il nero di seppia mi fa schifo. Però adesso gira di tutto, anche la pasta, gli spaghetti alla cioccolata, spaghetti che contengono già il pomodoro, lo so, ragazzi, è la bellezza del mercato, ma il consumatore deve essere messo in grado di sapere cosa contiene la pasta e di scegliere se comprarla oppure no. Questa è la logica del mercato. Per cui, innanzitutto, grandi regole sull'etichettatura dei prodotti. Tu devi sapere che cosa contiene. E poi una regolazione di massima. La regolazione di massima è interessante, cioè la Comunità Europea ha fatto norme che dicevano qual è la qualità minima di un prodotto per essere definita pasta asciutta. Ed era minima, minima. C'è una famosa avvertenza sulla cioccolata. Anni fa c'è stata una polemica tremenda sulla cioccolata, perché la Comunità Europea è intervenuta dicendo che si può chiamare cioccolata anche un prodotto che il cacao non l'ha mai visto, purché avesse alcune caratteristiche. E tutti hanno detto: abbiamo finito, perché così noi possiamo commercializzare chissà che cioccolate prodotte nel scantinato. No, perché tu devi etichettare, devi dire che cosa contiene. È vero che la brava zia che va a comprare l'ovetto per il nipote, per la Pasqua, non va a leggere l'etichetta scoprendo che quell'uovo chissà che cosa contiene, c'è scritto. Però è anche vero che non è un consumatore informato. Da quel giorno è fiorito il mercato della cioccolata di nicchia, che prima non esisteva. Adesso voi siete abituati a avere la cioccolata con l'87% di cacao e non prendo di meno, oppure quella che contiene la scorzetta di limone e lo zenzero, buonissima, e così via. È fiorito il mercato perché ognuno ha potuto dire sul mercato qual era la sua merce, le sue qualità. Prima no. Per cui la regolazione del mercato ha avuto questo effetto di mettere condizioni minime per la sicurezza nostra. Non puoi fare la cioccolata col cartone, neanche con la pipì di cane, non lo puoi fare. Ci mette in condizioni di sicurezza minime e ci invita a scegliere noi i prodotti. Ma da questo punto di vista, voi vedete, la costruzione del mercato interno ha significato che la Comunità Europea ha fatto norme, norme su norme su norme. C'è la direttiva sulla pasta, c'è la direttiva sulla cioccolata, c'è la sulla direttiva sulle bibite alcoliche, perché in Germania non si poteva vendere, per esempio, il pâtisse francese, perché è una gradazione alcolica che era troppo alta per essere una birra e troppo bassa per essere una schnappa, una grappa, e quindi non era nelle regole. Regole interne che davano dei limiti al mercato e che sono state rimosse da regole europee che hanno dato un contorno minimo ai prodotti, vietando di ostacolare la circolazione di questi prodotti nel mercato europeo e assicurando quindi un mercato. Ma questo ha voluto dire che pezzo dopo pezzo si è costruita una legislazione incredibile, anche non prevedibile. Per esempio, solo con l'atto unico dell'88, 1988, la Comunità Europea ha avuto riconosciute competenze in materia ambientale. È diventata una materia su cui la comunità aveva competenze scritte in trattato, hanno modificato il trattato. Ma la legislazione ambientale europea è di molto precedente. Ed è molto precedente e ha costretto anche gli Stati membri a dotarsi di una normativa di protezione dell'ambiente. Tutte le nostre norme sull'acqua, sui fumi e così via, sono tutte derivate da norme europee assunte senza che l'Europa avesse competenze. Come mai? Esigenze di mercato. E ve lo spiego subito qual è l'esigenza di mercato. Avete delle imprese che fabbricano pellicce in provincia di Vicenza e avete imprese che fabbricano pellicce in Svezia. Il livello delle legislazioni interne era completamente diverso. Il produttore vicentino prendeva il bidone, senza neanche mettere i guanti, degli acidi e li buttava dentro nei fiumi, che infatti hanno molto ringraziato e sono bellissimi. Quello svedese non poteva farlo perché c'era mille norme di sicurezza e di protezione. Si può avere un mercato dove i produttori si fanno concorrenza sulla salute della gente? La risposta è stata no. Per cui la salute e l'ambiente sono state voci di regolazione del mercato. Se tu produci pellicce, queste sono le condizioni di sicurezza dei meccanismi di produzione, perché hanno regolato come va arginato l'impatto ambientale, ecologico di fabbriche chimiche, fabbriche con emissioni di fumi, fabbriche con prodotti pericolosi e così via. Ci si immaginava questo nel 57 quando è stato costruito l'Europa? No, assolutamente no, ma questo è stato un portato dello sviluppo del mercato, della richiesta del mercato di avere condizioni in cui il mercato poteva farsi concorrenza. Non è che tu apri il mercato del pesce e c'hai quello che c'è il pesce tutto pulito, freschissimo, che tu lo annusi e dici, ah, che bello, mi sento il mare. E vicino c'è quello che importa il pesce pescato o allevato in Cina e portato con riso che arriva, che è già transgenico. No? Puoi creare un sistema di concorrenza in questi termini? Dove magari la mensa pubblica deve fare una gara per comprare il pesce al ribasso e quindi prendere il pesce cinese, e poi i bambini hanno tutti i brufoli e diventano gialli con gli occhi così. Voi capite che ci sono problemi seri di regolazione del mercato anche per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'impatto dei prodotti sull'ambiente, sulla salute e così via. Noi abbiamo avuto direttive che sono rimaste nella storia. Gli asciugacapelli sono normati dall'Unione Europea, dalla Comunità Europea, i tosaerba, tutti i prodotti elettrici, non c'è prodotto che voi non maneggiate che non abbia un simbolo della Comunità Europea, classica CE. Perché? Perché quei prodotti sono dichiarati conformi a regole europee, non c'è prodotto elettrico che possa circolare in Europa che non abbia da qualche parte questo simbolino, che è il simbolo della conformità a cosa? A norme. E cioè l'Unione Europea ha fatto delle leggi, delle norme per regolare questo specifico mercato in nome a caratteristiche minime di sicurezza, minime, ma quelle devono essere rispettate. Chi rispetta quelle caratteristiche può commercializzare in tutto il mercato europeo e nessuno Stato può limitare la circolazione di quei beni. Fantastico, no? Ma questo vi spiega anche come la normativa europea si sia ficcata in tutti i rivoli possibili e immaginabili. Può uno Stato, per esempio, infischiarsene della sicurezza sanitaria e pensionistica del lavoratori dipendenti? Certo che no. Nello stipendio normale circa il 40% se ne va dell'ordo, forse qualcosa di più, qualcosa di meno, perché è la trattenuta che riguarda, per noi che siamo fortunati, che abbiamo uno stipendio, voi è un problema che non avrete mai perché gli stipendi si fanno contratti, ma noi che siamo fortunati, abbiamo la sicurezza di uno stipendio, con lo stipendio paghiamo il servizio sanitario e abbiamo i versamenti che ci assicureranno una abbastanza ricca pensione. Grazie ancora. Capite? Allora, tutto questo crea una sicurezza sociale che però per l'imprenditore è una voce di costo. Se noi fossimo come in America, che le imprese possono farsi la concorrenza decidendo un giorno all'altro di tagliare, per esempio, l'assicurazione sanitaria, cosa che viene fatta normalmente, voi capite che questo creerebbe un vantaggio per l'impresa che potrebbe vendere i suoi prodotti a prezzi minori. Si può fare la concorrenza sulle spalle dei lavoratori? No, per cui la sicurezza igienica sanitaria, la protezione sanitaria, la pensione diventano voci su cui tu non puoi fare degli sconti, devono essere coperti da normativa europea. E tutto questo senza avere una competenza, se non quella di regolazione del mercato. La cosa meravigliosa dell'Europa è proprio questa, di aver scoperto quante complessità devono essere regolate per costruire un mercato concorrenziale. Un mercato concorrenziale significa non puoi farti la concorrenza a danno della salute, della sicurezza sociale, dell'ambiente e così via, e della tutela dei consumatori, ma anche un divieto degli stati di finanziare le imprese, il divieto degli aiuti di Stato. E la Corte di Giustizia ha detto, se uno Stato consente alle sue imprese di diminuire i livelli di impatto ambientale delle sue lavorazioni, quello Stato sta dando dei soldi alle imprese, cioè equivalente all'aiuto di Stato, perché il danno dell'ambiente è un danno all'ambiente e un danno alla salute, e questo è un danno sociale. In Italia, per esempio, muoiamo come mosche a causa dell'inquinamento atmosferico. Le grandi città si crepano. Altro che problema del terrorismo, questo è il vero problema. Allarme italiano. Siamo a rapporto da 1 a 1 milione, insomma, per vittime di terrorismo rispetto a quello del pollution. Bene. Se lo Stato italiano fa degli sconti alle imprese e non controlla che le imprese rispettino le leggi, è come se desse dei soldi alle imprese, nel senso che si assume il costo dell'impatto ambientale di quelle lavorazioni. L'impresa consuma, spende di meno e lo Stato spende di più. Per quelle che avranno il tumore al polmone saranno curati a spese dello Stato. E quindi la società si accolla un costo della produzione dei beni, e quindi si lede il principio della concorrenza. È come se lo Stato desse dei soldi alle sue imprese, cosa che non può fare. 50% dell'economia deriva da ordini pubblici. Gli apparati pubblici acquistano tavoli, microfoni, video, libri e così via. E la Comunità Europea ha detto, se noi lasciamo che gli apparati pubblici favoriscono soltanto le imprese nazionali, avremo 50% dell'economia che si svolge fuori dalle regole di mercato. Una volta, se voi guardavate la televisione e vedevate la polizia, tutta la polizia aveva soltanto Alfa Romeo. E se guardavate i ministri, tutti i ministri avevano solo Lancia o Alfa Romeo, cioè marche italiane. Perché era pacifico che l'esercito, la polizia, gli enti pubblici si rifornissero da fornitori italiani. Questo voleva dire che le imprese italiane erano favorite rispetto a quelle straniere. E quindi è intervenuto un pacco di norme a disciplinare gli appalti pubblici, che oltre un certo valore sono retti da norme europee. E infatti, se guardate oggi, le macchine della polizia generalmente sono Seat, qualche uno c'è la Dacia, i più fortunati hanno una Subaru, poi c'è qualcuno che c'è ancora un Alfa Romeo, ma lo guardano come dire, ma dai. Cioè, è un mercato che è stato sprotetto, si è tolta la protezione che vigeva, in nome della libera circolazione delle merci. Ma questo ha significato che l'Unione Europea si è presa la competenza di legiferare in materia gelosissima una volta, di appalti pubblici, dei contratti che fa la pubblica amministrazione con i fornitori. Sono passati dalla disciplina nazionale a quella comunitaria. E così si potrebbe continuare alla lunga, no? Tutti sviluppi che sono sviluppi comprensibili ragionando dal punto di vista della costruzione del mercato, ma sono difficilissimi da capire sotto il profilo delle competenze dell'Unione Europea. E qui torniamo al problema di che cosa sia l'Unione Europea. Dove sono arrivato? Questa slide dice soltanto com'era organizzata l'Unione Europea all'inizio. Era una costruzione tipica delle organizzazioni internazionali. I parlamenti nazionali mandavano alcuni loro rappresentanti nell'assemblea parlamentare, che di conseguenza non era eletta direttamente dai popoli. I governi nazionali mandavano i ministri nel Consiglio dei Ministri e a sua volta questo nominava la Commissione. Vedete, tutta la terminologia usata a livello comunitario è una terminologia, Giuliano Amato la definì, tipica di un consorzio tra comuni. Cioè l'idea che ci sia una commissione, la commissione fa direttive o fa regolamenti, è tutta una terminologia tipica di quel consorzio tra comuni che serve per gestire l'autobus scolastico o la mensa degli asili, no? Comuni di montagna hanno un unico autobus che va nell'unica scuola e fanno un accordo tra i comuni per gestire quell'autobus. Costruiscono una commissione, hanno dei regolamenti che disciplinano e l'Unione Europea, cioè la Comunità Economica Europea, è nata su questa impostazione che è tipicamente internazionalista. I governi dispongono di tutto e per i governi, classicamente, portare le cose a Bruxelles vuol dire togliere dal dibattito politico. Se uno ha una spina nella scarpa, va a Bruxelles e dice facciamo una cosa comunitaria su questo. Così quando torno a Roma dico vabbè, ma siamo costretti a farlo perché è una decisione di Bruxelles. Notate che allora a Bruxelles tutte le decisioni erano assunte all'unanimità, perché questo era proprio un trucco di basso profilo usato da tutti i governi dei 6 paesi europei che poi si svilupparono, e nella cronologia trovate lo sviluppo, si svilupparono e portavano a Bruxelles decisioni che in Parlamento non sarebbero passate facilmente, cosa che ancora adesso si fa. Dall'altra parte, come era tipico dell'organizzazione internazionale, i parlamenti nazionali creavano un Parlamento di secondo livello in cui stavano i loro rappresentanti e che avevano una blanda funzione di controllo dell'attività della Commissione. Questo blando controllo era essenzialmente un controllo sul bilancio, ma con pochi poteri, perché il bilancio lo approvava il Consiglio dei Ministri. Lo sviluppo della Comunità Europea dal punto di vista istituzionale, e anche questa è una pagina assolutamente di eccezionale interesse, si è avuta alla fine degli anni 70, quando il Parlamento europeo venne eletto direttamente. La prima elezione fu nel 79. Allora, una piccola trasformazione della comunità europea è stata che il Parlamento europeo non era più composto dai parlamentari degli Stati membri, ma era eletto direttamente dai popoli, sempre per superare il deficit democratico, bla 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 bla. La prima cosa che ha fatto il Parlamento europeo, appena eletto, è stato bocciare il bilancio per 2 anni consecutivi. Cioè, guerra istituzionale. E questa guerra istituzionale ha creato una svolta nell'Europa, perché ha costretto la Commissione a andare prima in Parlamento a presentare le sue proposte e solo dopo a andare in Consiglio dicendo che cosa ha detto il Parlamento a proposito di quelle proposte. E da questo è nato, con uno sviluppo regolare, una procedura decisionale, che è quella che adesso si chiama un procedimento di codecisione, cioè procedimento legislativo, per cui le cose, gli atti normativi, le decisioni più importanti, sono assunte con l'accordo del Parlamento e del Consiglio, per cui del Parlamento eletto direttamente dal popolo e del Consiglio che rappresenta i ministri. C'è stata un'evoluzione micidiale sotto il profilo istituzionale dell'Unione Europea, ma anche quello si è sviluppato non in base a riforme dei trattati, ma si è sviluppato di fatto. Semplice lotta politica istituzionale, consolidata poi in accordi quasi informali, pubblicati in gazzetta ufficiale, ma accordi tra istituzioni, e solo poi portati dentro nei trattati a consolidare quello che si era già acquisito. C'è stato un lento e interessante sviluppo da questo punto di vista. Ma resta il problema che questo sviluppo ha fatto superare quella che era la debolezza istituzionale dell'Unione Europea, fatta solo dagli esecutivi, e che non poteva più reggere di fronte all'enorme carico di responsabilità legislative che si è assunta l'Unione Europea, come abbiamo visto. Ma ancor più ha portato a valorizzare alcuni meccanismi. Uffa. Questo è il trattato attuale, e su questa norma del trattato attuale bisogna che 5 minuti ci concentriamo. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Vedete, è la stessa tipo di norma che è scritta nella Costituzione degli Stati Uniti, dando luogo a uno Stato federale. Tutto ciò che non è attribuito allo Stato federale resta negli Stati membri. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Qui, vedete, si contrappone la delimitazione delle competenze all'esercizio delle competenze. Che cosa puoi fare? Delimitazione. E come lo puoi fare? Esercizio. E si dice che le competenze sono delimitate nel principio di attribuzione, cioè ci deve essere nel trattato una norma chiara che attribuisca quella competenza all'Unione Europea. Poi nell'esercitare quelle competenze deve applicare il principio di sussidiarietà, che vi spiegherò un po' più in là se avremo tempo, è il principio per cui il centro deve esercitare solo i poteri che non possono essere esercitati in periferia. Questo è un principio di sussidiarietà verticale, detto in soldoni. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite. Qualsiasi competenza non attribuita appartiene agli Stati membri. Ripetizione. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che sono le sue competenze esclusive, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misure sufficienti dagli Stati membri. Questi sono i due principi che il Trattato di Lisbona, per cui il Trattato attualmente in vigore, pone sull'esercizio delle funzioni. E voi capite che in base a questi principi noi dobbiamo valutare se ogni misura assunta dalla comunità rientra nelle attribuzioni sue. Abbiamo un ultimo articolo del trattato che ci spiega, e questo è l'ultimo articolo del trattato, ma è un articolo che c'era già nel primo trattato, è la clausola di chiusura del trattato. Allora, all'inizio si dice l'Unione Europea attualmente può fare solo quello che gli è espressamente attribuito. L'ultimo articolo ci dice: se un'azione dell'Unione appare necessaria nel quadro delle politiche definite dai trattati per realizzare uno degli obiettivi di quei trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta le disposizioni appropriate. Questa è la clausola finale del trattato e lo è dal 57. Che cosa ci sta a dire? Ci sta a dire: abbiamo definito un meccanismo molto attento di attribuzione di singole funzioni alle istituzioni europee. Principio di attribuzione. La regola è che quello che non è espressamente attribuito sta in capo agli Stati. Okay. Poi l'ultimo articolo ci dice che però se il trattato non attribuisce espresse funzioni alle istituzioni europee e questo impedisce a loro di realizzare le finalità del trattato, è possibile riconoscere questa attribuzione purché ci sia unanimità. Oggi la comunità, che è a 27 membri, visto che dopo la Brexit siamo ridotti, immaginate che difficoltà ha a raggiungere l'unanimità. Quando l'Europa era a 6, l'unanimità era molto più facile. Tutta la costruzione del mercato, tutte quelle direttive sui tosa erba, l'asciugacapelli, le pellicce, le pensioni, eccetera, sono tutte state approvate all'unanimità. Cioè attuando questo tipo di previsione. Oggi l'Unione Europea decide a maggioranza, qualificata con meccanismi di costruzione di maggioranza complicatissimi, ma all'unanimità può fare quello che vuole, se è necessario per raggiungere le sue finalità, e le sue finalità sono essenzialmente il mercato. Questo è il precedente, Costituzione degli Stati Uniti, 1787, e l'enumerazione delle funzioni del Congresso, no? Principio di attribuzione, si elenca le materie attribuite alla legislazione federale, dicendo tutto il resto resta in capo allo Stato, ma poi c'è la clausola teleologica che è uguale a quella che c'è, o quasi uguale, quella che c'è nel Trattato europeo, che dice che c'è il potere di fare tutte le leggi che saranno necessarie e adatte per portare in esecuzione i poteri enumerati. Capite cosa significa questa clausola? La clausola dice che cosa può fare la Federazione e che cosa no. Ma poi c'è l'ultima clausola che dice che la Federazione può fare tutto quello che è necessario per rendere piena l'applicazione delle attribuzioni. Il primo caso che si è posto, credo che sia dell'89, 1789 mi pare, per cui Washington presidente, Madison il governo, era il problema della creazione dell'istituzione della Banca d'America. La costruzione della Banca d'America non era compresa nell'elenco delle materie, dove c'era, non so se qua, sì, moneta, coin money, per cui battere moneta è pesi e misure e valute straniere. Questa è una competenza federale, battere moneta, ma non quella di istituire una Banca d'America. E allora la parte, diciamo, contraria ai federalisti, che erano il governo, sollevò una questione nella Corte Suprema, e la Corte Suprema fece la prima sentenza, secondo me strepitosa, in cui spiegò l'importanza di questa clausola, e cioè che tu puoi e devi riconoscere all'unità centrale tutti i poteri necessari per rendere effettive le sue attribuzioni. Puoi battere moneta senza avere una Banca d'America? Probabilmente no. E di conseguenza, per questa strada, tutte le attribuzioni finirono con essere dilatate in via di interpretazione. Puoi creare un mercato dei vini se non hai una regolazione dei vini stessi, delle qualità dei prodotti, della sicurezza dei consumatori? No. E di conseguenza la competenza alla costruzione del mercato si è portata dietro la competenza a disciplinare tutte le voci di mercato. Lo sviluppo che ha avuto il quadro istituzionale dell'Unione Europea ve lo studierete poi nell'apposito corso che avete di diritto dell'Unione Europea, dove tra l'altro particolare attenzione è proprio dedicata al mercato e alle regole di mercato. Quello che a me interessa introdurvi, perché questo serve per capire il resto del problema, quello di cui dobbiamo parlare la prossima settimana, cioè il meccanismo delle fonti, è che non si può capire il meccanismo delle fonti, cioè che cosa sono le fonti europee, se non si capisce la storia di questo sviluppo. Che cosa siano le fonti europee nell'ordinamento italiano è un problema che si è incominciato a porre negli anni 60. E ciclicamente la questione è arrivata alla Corte Costituzionale. Perché? Perché il problema era evidente. La Comunità Europea fa un atto normativo e questo atto normativo è in contrasto con la normativa italiana, chi e come prevale? Questo è il grande problema. Grande problema poi in un paese, specificamente l'Italia, che essendo un paese di pazzi, fino al 2001 non conteneva nessuna norma sull'Unione Europea e nel 2001 è introdotta una norma che si è messa un po' a capire cosa significa, nell'articolo 117 dove si parla delle competenze legislative regionali, già quello è un brillantissimo impianto del legislatore. E per dirvi, Salvini l'ha scoperto l'altro anno che esisteva questa norma. Noi non accetteremo mai che in Costituzione si introduca l'obbligo di rispettare le norme dell'Unione Europea. C'era del 2001, solo che allora si parlava delle comunità europee, ma è la stessa roba. Lui non lo sapeva. Ma se noi dovessimo ispezionare tutte le cose che Salvini non sa, non basterebbe 5 anni di studio. Allora, la cosa interessante è che noi abbiamo affrontato questo enorme, gigantesco fungo, di cui noi siamo parte, perché il fungo si è sviluppato, perché noi l'abbiamo alimentato, senza avere nessuna copertura costituzionale. Gli altri paesi hanno fatto norme su questo. La Costituzione italiana, però, tra i suoi infiniti meriti, ha anche quello della sua cosiddetta apertura internazionale, che è contenuta, per spiegarmi in 3 minuti, nell'articolo 11. E l'articolo 11 è stato la base costituzionale su cui la Corte Costituzionale ha creato il sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo. L'articolo 11 però ha una sua struttura. Vi prego di leggerlo badando soprattutto a una cosa che un giurista non può sfuggire, che è la punteggiatura. La punteggiatura, questa grande sconosciuta. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Per cui questa è una norma, il principio che significa non si possono fare guerre di aggressione, non è che noi ripudiamo la guerra. Se San Marino ci invade, noi ci dobbiamo difendere, è vero che poi c'è la norma che dice che c'è l'obbligo della difesa della patria. Ma questo è un principio pacifista, si dice. Poi c'è un punto e virgola, non c'è un punto a capo, che vuol dire che il discorso continua. Consente, soggetto sempre l'Italia, in condizioni di parità con altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Punto e virgola. Promuove, sempre l'Italia, soggetto sempre stesso, e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Allora, in questo articolo, che è l'articolo pacifista, e che è stato ispirato dallo schifo per la guerra da cui erano appena usciti, la speranza che la società delle nazioni, che aveva fallito a evitare la seconda guerra mondiale, fosse ricostruita e fosse ricostruita dotata di poteri, magari anche un esercito dell'ONU, e che di conseguenza accettava l'Italia le limitazioni di sovranità per la costruzione di un sistema di sicurezza mondiale, e poi la promessa di promuovere questa organizzazione. Questo articolo, che è stato pensato in vista dell'ONU, è stato adottato dalla Corte Costituzionale come la base costituzionale per consentire all'accessione di sovranità che si è fatta firmando il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e i trattati successivi. Comunità Economica Europea non c'entrava nulla con la politica della pace, è stata protagonista, e lo è ancora, di guerre commerciali notevoli, no? La guerra, per esempio, sulle carni americane imbevute di steroidi e altre piacevolezze, battaglie sulle OGM, nel senso che è un mercato che si protegge, è un mercato economico che si protegge all'esterno, per cui dire che l'Unione Europea è una creatura concepita per la pace è in parte vera, perché in Italia e in Europa ha portato la pace, ma sicuramente non era questa la norma. Bene, noi fino al 2001 non abbiamo avuto altre norme che ci dicessero qualcosa sui rapporti tra le leggi italiane e le fonti dell'Unione Europea. E questo è il tema della prossima settimana.